Allora, intanto mi fa particolarmente piacere di essere qui oggi per tributare un saluto, un omaggio, per festeggiare Antonio Corsi che nel 2021, anno che ricorderemo per tanti motivi, ha compiuto 90 anni, che è un tragitto lungo. È vero che appunto ciclo biologico si è allungato, oggi arrivare a 73 anni, come sono arrivato io, non siamo più vecchi, però insomma 90 è già una bella strappa in su, insomma, e siamo a vedere l'ultimo tragitto per il secolo. Te la senti arrivarci al secolo, Antonio? Se la sente. Allora noi, se arrivi al secolo, ci impegniamo tutti a festeggiarti anche per il secolo. Insomma, bene, ha un senso una iniziativa di questo genere qui, e questo è un motivo per cui l'ho sollecitata a Caterina, che ha subito accolto l'idea, ci si è dedicata, insomma, perché la comunità, che è un insieme di esperienze, di vite, di figure, di personalità, alte, piccole, grandi, minori, però appunto è un'amalgama, è una realtà viva, vitale. E così, proprio perché in realtà viva vitale, deve avere questa capacità di segnare certe tappe, e un membro di questa comunità che arriva a 90 anni merita che sia ricordato, tanto più Antonio Corsi, che ha sempre avuto proprio come imprinting, come DNA, questa idea di rappresentare la comunità, e si è sentito sempre barghigiano, e con il culto di Barga, forse anche eccessivo, perché appunto perdona tutto a Barga, però insomma questa idea di essere membro di una comunità, e quindi che la comunità oggi ti restituisce il tanto che gli hai dato in maniera simbolica, che è molto di più quello che hai dato, però così appunto siamo, diamo e riavremo, come diceva il grande D'Annunzio: io ho quel che ho donato, quindi quello che abbiamo donato è una ricchezza. E Antonio ha donato molto a questo borgo, a questo paese, a questa comunità, a noi i barghigiani, come impegno civile, impegno culturale, una figura, una presenza. Ecco, Antonio Corsi è stato ed è sicuramente una presenza della vita sociale di Barga, della Barga del secondo dopoguerra, della Barga repubblicana. Ci stai, no? Ci sta, la Barga repubblicana, c'è stata una figura, un educatore che ha guidato la crescita civile, ha partecipato e ha guidato la crescita civile, culturale, mettiamolo pure anche politica, dei barghigiani. Vado bene?
Sì.
Posso andare avanti?
Grazie.
No. Questo è stato Antonio Corsi. Per me, ripeto, ci sono ragioni affettive, reali, e ce lo siamo ricordati venendo su, perché contrariamente alle mie abitudini ho guidato io, ho portato su Antonio, cosa che insomma è stato a rischio e pericolo suo, perché come la mia guida è sempre un po' ballerina, però ce l'ho portato, lo riporto anche a casa, e ce lo siamo detto mentre si veniva su. Noi praticamente stavamo di rimpettai in Via del Giardino, uno davanti all'altro, la famiglia Sereni e la famiglia Corsi. Si apriva la porta, c'era Baldo Corsi, per un periodo c'era la mamma di Antonio, la signora Irene, e c'era Antonio, quindi eravamo di casa, e come andavano le cose a quel tempo finiva per stabilirci un legame che era più forte del legame di sangue, delle parentele, insomma, e qualunque cosa succedesse a casa nostra, anche perché poi i muri erano leggeri, e poi le cose di casa Sereni, per effetto del mio babbo,
sì,
per effetto del mio babbo non avevano riservatezza, insomma, quindi le cose di casa nostra andavano trasferite a casa di Antonio, e le cose di Antonio, dove appunto la riservatezza era dello stile del babbo, del carissimo Ubaldo, però poi si vivevano, e io ricordo ancora da ragazzo, da bimbo, un po' più di bimbo, ma non poi troppo, la lunga vicenda dolorosa della morte della mamma di Antonio, che insomma lo segnò, una ferita, quando Antonio era nella fase di passaggio della vita, insomma se la sentì addosso questa ferita della morte della mamma Irene, e pur da bimbo che si capisce poco cosa significa la morte, però si sentiva che c'era un dolore in casa Corsi, e quindi per la nostra parte prendemmo quel dolore. Quindi una relazione quotidiana praticamente. E Antonio si avviò anche, credo, sotto le sollecitazioni, che non dovevano essere sollecitazioni affettuose, insomma, del mio babbo, all'attività giornalistica.
Sì.
Insomma, erano più che altro sgrollate. Io l'ho vissute, ne ricordo. E chi mi ha protetto non lo so, però insomma erano sgrollate. Devi fare qui, devi fare là, devi fare questo. Non c'era mai mezzi termini, c'era il devi
e basta.
E vabbè, e quindi fu avviato l'attività giornalistica, e una collaborazione discreta al giornale di Varga, e soprattutto l'attivazione della corrispondenza, che era a quel tempo una cosa di grande responsabilità, di un giornale che usciva a Firenze, faceva da contraltare alla Nazione, che si chiamava Il Giornale del Mattino. Era, per dire, usare termini che ormai sono desueti e se ne raccontiamo ai giovani di oggi non sanno nemmeno identificarli, un giornale della Democrazia Cristiana. Della Democrazia Cristiana. Diciamo una Democrazia Cristiana intelligente, sensibile. Erano gli anni di La Pira, ecco. E il Giornale del Mattino era il quotidiano che difendeva le posizioni di La Pira per turiste evangeliche contro l'aggressione che gli faceva La Nazione di Enrico Mattei, che era il giornale degli agrari, degli industriali, dei liberali in termini politici, dei conservatori, e che non tollerava queste aperture che poi andavano fino a un rapporto di collaborazione con le sinistre di La Pira. E il Giornale del Mattino aveva questo ruolo qui, insomma, di portare la parola fiorentina di La Pira alla Toscana. Era un quotidiano che usciva con la cronaca della provincia di Lucca, e ovviamente dalla provincia di Lucca le cronache venivano inviate da vari corrispondenti, e Antonio Corsi era il corrispondente da Varga del Giornale del Mattino, che era impegnativo perché appunto dovevi mandare le notizie, raccoglierle, un ruolo, cioè nella vita del paese assumevi un ruolo. Tanto per chiarirci, i giornali che uscivano erano quattro, se non mi sbaglio. Poi, allora, era il Giornale del Mattino, l'abbiamo detto, La Nazione, e il corrispondente da Varga della Nazione era Pietro Marroni. Il Tirreno Telegrafo da Livorno, e il corrispondente del Tirreno Telegrafo da Livorno era mio babbo. Poi c'era il Giornale delle Sinistre, che avevano il loro giornale, il Nuovo Corriere, e il corrispondente del Nuovo Corriere era Gualtiero Pia. C'è una bella fotografia a Tiglio, durante il giorno dell'inaugurazione dell'acquedotto di Tiglio, che si vede La Stampa, insomma aveva un ruolo La Stampa, riunita all'ingresso della scuola, che c'è appunto il mio babbo, c'è Antonio, c'è Gualtiero Pia e c'è Pietro Marroni. Una bella fotografia che bisogna rimettere in circolazione, magari si fa avere ai Galeotti,
sì,
e gliela facciamo pubblicare spiegandogli un po' che non la deve ridurre, non deve fare un tartarino così. Non è che se gli si manda una fotografia vecchia poi viene fuori una ciaccia e non ci si vede nulla. Gli si dice, gli dia al massimo risalto e si veda questa bella fotografia che è della storia civile e culturale di Varga, La Stampa, che era questa identità. E Antonio faceva parte di questo gruppo, giovane, più giovane, e con qualche disavventura che l'accenniamo vagamente, però poi, insomma, io le so le cose perché mi arrivavano per forza. Credo che ci fosse stato un suo articolo che non andò tanto per la quale presso i salotti ben pensanti di Varga. Dico bene?
Dici per noi.
Grazie Antonio, grazie. E quindi la cosa si agitò molto, e gli salotti ben pensanti erano, insomma, c'erano delle figure arcigne, a cominciare dalla signora Giorgetti. Insomma, quindi il povero Antonio, insomma, non diciamo che se la vide male, però poi, siccome tutto finiva indirizzato alla barberia, il luogo, il locale che gestiva il suo babbo, che era la barberia dei signori di Varga, in via lì al centro di Varga, a Largo Roma, era il luogo, le barberie avevano connotazioni sociali, c'era diciamo una sua aristocrazia varga, ce l'aveva, e i signori andavano alla barberia del Baldo, che aveva, lo ricordo ancora, tutto un mobilio di legno, c'erano addirittura per ogni cliente di riguardo lo spazio riservato, c'aveva il luogo dove teneva il rasoio, insomma un salottino questa barberia del Baldo. Ed essendo appunto la barberia dei signori, questa uscita di Antonio che andò a pestare piedi alle signore, qualche problema lo provocò anche al povero Baldo, che insomma di questo qui non avrebbe fatto volentieri a meno, perché insomma era andato a stuzzicare la signora Giorgetti, Elda Giorgetti, che era durissima, a fare prima di tutti se ne accorse il figliolo. Bene.
E anche la signora Nardini.
La signora Ida Nardini, senti roba. Abbiamo costruito proprio un'immagine degli anni 50, proprio quello che era la vita barga degli anni 50. E... però insomma intanto aveva questo stimolo, questa presenza, definiamola attiva. Di quel periodo lì io voglio ricordare, proprio perché non si fossilizzi l'idea di Antonio come persona che si chiudeva nella Torre d'Avorio, no, viveva con entusiasmo e con intensità la vita del paese, tanto che lo trovavano attivamente impegnato a sostegno delle iniziative promosse dal Pietro Marroni, non ancora cavaliere, dico bene?
Sì.
Era un po' l'animatore. Io ho ancora fotografie, c'è una fotografia dei carri allegorici che sfilavano per la festa del muletto, lì sono arrivati sul ponte nuovo, il ponte Lombardini, e c'è Antonio che praticamente dava disposizioni chi andava avanti e chi andava dietro. Così come per le serate che Pietro Marroni organizzava a beneficio del turismo del tempo sul piazzale del Fosso, c'erano le serate un po' di tutto, quello che cantava, quello che faceva finta di cantare, quello che non sapeva cantare, la recita delle poesie, e il presentatore era Antonio Corsi, che rimediava a tutte le defaianze degli spettacoli e conduceva queste serate a gradimento del nostro pubblico. Quindi, così come me lo ricordo, ce lo infiniamo, particolarmente attaccato e appassionato alle sorti della squadra del calcio. Questo non lo sapevi, della squadra del calcio, degli anni quelli d'oro, del primo calcio marchigiano del dopoguerra, i nomi ce li siamo rifatti venendo qua, Remo Puccini, Gino Pellegrini, Laurenzi, Capanni, il grande portiere Sergio Lunatici, Rocchi, il Barga che diventò campione dei Liberi Toscani, portando il senso d'orgoglio cittadino al più alto livello. E Antonio era appassionato, direi che si agitava intorno alla rete del campo di Via della Crocetta. Io queste immagini ce l'ho di aggrappato alla rete che aveva insomma, agitato. Ecco, quindi vero, un personaggio vero della vita del nostro paese. Noi lo ricordiamo, l'ha ricordato ora Caterina, per il suo impegno nel mondo della scuola, che matura, si sviluppa, si realizza quando Antonio da Barga praticamente si trasferisce a Firenze, al Magistero di Firenze, che era la facoltà universitaria dove si poteva andare dalle magistrali. A quel tempo c'erano ancora le selezioni, i blocchi, e dalle magistrali, tramite un esame, si poteva accedere al magistero, che era il parallelo della facoltà di lettere, della facoltà di lettere. E Antonio va al magistero, la sede del magistero era Via del Padrone, un antico convento nel cuore di Firenze, vicino al ponte di Santa Trinità, dove trova i suoi maestri, in prima persona sicuramente il professor Lamberto Borghi, una delle figure intellettuali più significative e meno riconosciute della Firenze degli anni 50-60. Con l'assistente del professor Borghi c'era il professor Renato Coen, che appunto stabilì con Antonio un rapporto intenso, testimoniato, come ha ricordato Caterina, dalla donazione che la famiglia Coen volle fare alla comunità di Barga della biblioteca di questo professore. Da magistero si usciva professori oppure, era un corso particolare, direttori didattici. cioè non era proprio professore, era direttore didattico. Credo che fosse un anno di meno rispetto al professore, sì. Però sì. Questo è insignificante. Comunque Antonio fa il direttore didattico, che era, non ce n'era tanti direttori didattici, e quindi io posso pensare, immaginare, ma lo so, ma lo trasmetto, l'orgoglio del padre Ubaldo di sapere di avere il figlio direttore didattico. Era, credo, una delle più grandi soddisfazioni che il babbo potesse vivere. Era, definiamolo, un'affermazione che coronava il senso della sua vita, di essersi dedicato a questo bimbo, ragazzo che l'ha fatto crescere, averlo portato a questo grande risultato dell'assumere la direzione didattica. Era un'autorità. La prima direzione didattica, se mi sbaglio mi correggi, ma se mi provi a correggi ti dico un cazzotto, a Castiglione di Carfagnano. Castiglione di Carfagnano era il circolo didattico, non i circoli, il circolo didattico di Castiglione di Carfagnano. Bene, circolo didattico di Carfagnana, io credo che per il babbo Ubaldo la più bella soddisfazione deve essere stata andare a Castiglione a vedere il figliolo direttore. Perché era la celebrazione della vita. A volte ci penso, però insomma, non ho visto una situazione del genere. Quando io andai a dire al mio babbo che avevo vinto un concorso per una borsa di studio all'università, la prima cosa che mi disse è che chiedessi la porta dell'ufficio. Ho poi lasciato la porta aperta. Erano altre cose. Così. Ci vuole un po' a capire. Tanto che quando, ormai c'ero attrezzato, ero preparato, quando partì da Marga, quando andai a laurearmi a Firenze, era di marzo del 73, me lo ricordo, poi tornai a casa la sera, c'era il pullman dei Nardini, insomma, la sera tornai a casa. Dissi, oh, io semmai oggi mi sono laureato. Come? Ma come? Ma come? Eh sì, se me l'avevi detto si veniva, proprio per quello non te l'ho detto. Proprio per quello non te l'ho detto. Che se no ti mi veniva a fare un casino a Firenze che non mi davano neanche la laurea. No. Però più bella la feci per il matrimonio. Sì, il matrimonio non era una cosa facile, non ce l'aveva nella testa il mio babbo che se il matrimonio significava autonomia, significava che mi sganciavo dal dominio. La vita mia la stabiliva lui, quel che devo fare, e quindi io tutto zitto, se non a quando, diciamo una settimana prima, gli dissi che mi sposavo. Vabbè. E poi si andò a Lucca a sposarci, in comune, che te eri il mio testimone, Antonio Corsi, il mio testimone. Si faceva una cosa, e si fece un sabato mattina, perché il babbo di Roberta aveva un'ora libera dall'ambulatorio. Disse, facciamo di sabato mattina e facciamo una riunione all'ambulatorio. Va bene, si va a questo il matrimonio, e insomma il mio babbo gonfiava, insomma, era lui, si sposavo io, ma insomma si sposava lui. Però trovava il giro, perché non glielo davo. Quando si esce giù nell'atrio del palazzo Orsetti, mi dice, ora dove si va a mangiare? Io ricordo questa frase, con Roberta ce la ridiciamo sempre, io dove vai te non lo so, io so che vado da un'altra parte. Per dire, invece il babbo di Antonio era affettuoso, premuroso nei confronti di questo, e quindi orgoglioso dei successi del figlio, che poi si celebrarono e si esaltarono quando divenne direttore a Barga, che fu una scelta felice per la crescita dell'ambiente dei maestri di Barga, ma fu una scelta che, insomma, qualche problema, qualche difficoltà Antonio glielo procurò. Perché insomma il paese nostro è sì, buono, generoso, ci si vuole tutti bene, a pugnalate. E una serie di pugnalate, quando poterono, gliele tirarono, Antonio, di quelle cattive proprio, per cercare, per impedire che questa figura si affermasse a Barga. Era questo il senso delle cose. Bene, invece si è affermato nel modo giusto, nel rispetto della considerazione del paese, ha fatto un ottimo lavoro, ha maturato un ruolo che gli ha riconosciuto anche nell'ambito della cultura nazionale, con i testi che ha scritto dedicati appunto al suo tema preferito, che è la pedagogia, la scuola, l'insegnamento, la vita civile, e in ultimo ha riscoperto una vena pascoliana, che l'aveva avuto una manifestazione negli anni 50, sempre su istigazione del novabbo, che lo obbligò a scrivere un articolo per una rivista che usciva a Chicago, La Parola del Popolo, però l'ha ritrovata e ha scritto due o tre testi dedicati a Pasqua, tra cui l'ultimo che abbiamo presentato qui in Palazzo Comunale con Alessandro Dami, quello dedicato a Pascoli e Garibaldi, che è un testo di grande significato, di grande valore culturale, direi un passaggio obbligato di chi studia questo argomento. Bene, fino a qui ci sono andato bene. Un altro riferimento, tanto io nella testa ci avevo, quando chiesi, sollecitai, proposi a Caterina di fare questa cerimonia per Antonio, il ricordo di un'altra cerimonia, in questo caso una cerimonia in onore del mio babbo, credo per i suoi 75 anni, che fu organizzata, condotta da Alessandro Adami, sindaco, che era appena diventato sindaco, direi, se non sbaglio, nell'80, era da poco sindaco, e una delle prime cose che fece, era l'elezione dell'80 che ebbe un grande successo, Alessandro e fu eletto sindaco, e giù nella volta dei Menchi, direi nell'agosto dell'80, fece questa cerimonia per i 75 anni del mio babbo. Io sono sempre rimasto colpito da questo segno di attenzione, da questo atto di sensibilità nei confronti di una persona. Insomma, i 75 di allora sono come i 90 di oggi, insomma, una persona che ormai aveva concluso il ciclo, che però veniva investito di un affetto della comunità, che è lo stesso affetto della comunità che Caterina ti ha trasmesso, che noi ti rinnoviamo e che avremo modo anche di manifestarti in altri tempi, in altri modi. Grazie Antonio, buonasera a tutti.
Grazie. Prima ancora che...